Control Radio.
Radio.
I got
Control Radio.
I feel good.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Le 9.38, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati Architects and the City, la trasmissione a cura in collaborazione dell'Ordine e della Fondazione degli Architetti. Oggi il titolo della riflessione che faremo è Architettura del Novecento, restauro e ridestinazione d'uso in Toscana. Buongiorno all'architetto Roberto Masini, è qui in studio con me, buongiorno.
Buongiorno.
E buongiorno anche all'architetto Marco Del Francia, che è presidente anche di Baco, Archivio Vittorio Giorgini, grazie di essere con noi collegati in remoto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, architetto Masini, partiamo da questa riflessione che mi veniva in mente. È diventata storia, cioè quella che per noi era contemporaneità, l'immediato dopoguerra, gli anni che ne sono succeduti per l'Italia, gli anni del boom, della ricostruzione, piano piano sono diventati storia, e quindi con tutto quello che significa in termini per l'appunto di conservazione, di in alcuni casi ridefinizione d'uso e di ridestinazione degli edifici che hanno caratterizzato la storia dell'architettura, dell'urbanistica e anche della civiltà italiana durante quegli anni. E allora la riflessione su cosa fare, come fare, diventa centrale da questo punto di vista. Ovviamente gli archivi sono fondamentali. Ho detto bene, architetto?
Sì, sono fondamentali, sono uno strumento importantissimo ed essenziale nel momento in cui ci si rapporta con queste architetture che si sono fatte storie ormai. Ce lo dice che la normativa anche fiorentina, con il POC alcuni di questi edifici sono segnalati di interesse documentale del moderno, ce lo dice il censimento delle architetture italiane del 45 oggi del Ministero, ce lo dicono delle pubblicazioni, dei libri che sono presenti e raccontano il percorso dell'architettura ormai moderna e contemporanea, ma storicizzata in Toscana. E sono architetture anche molto fragili, perché poi sono realizzate con spesso metodologie sperimentali per l'epoca, e che con lungo periodo della loro esistenza hanno manifestato problematiche di manutenzione, problematiche anche di durabilità dei materiali. Mi riferisco in particolar modo all'uso del calcestruzzo armato, che pone oggi seri problemi in quasi tutti gli edifici del moderno. Sono però anche edifici che nascono con una progettualità molto, molto, diciamo, importante. Questa progettualità la si può leggere studiando l'edificio, ma è assolutamente importante capirne gli incipit all'interno di quelli che sono i percorsi fatti dal progettista, ed è un racconto che si vede all'interno degli archivi. Io mi sono occupato per esempio dell'archivio Gisdurich, dove Riccardo Gisdurich in dei taccuini trascriveva tutte le sue giornate lavorative, sia di progettazione che di cantiere, quindi da lì si traspare tutto un percorso che, per chi si avvicina al restauro ma anche alla rifunzionalizzazione, diventa uno strumento fondamentale per comprendere il linguaggio, comprendere perché certi spazi hanno determinate dimensioni, la luce. E sono indicazioni importanti a livello progettuale, anzi direi fondamentali se si vuole avere rispetto per un edificio che si è fatto identità.
E peraltro il tema, che può sembrare così lontano dalla nostra attualità, è invece molto molto presente anche nelle riflessioni che facciamo. Pensiamo a tutte le trasformazioni che sono in corso a Firenze relativamente a contenitori anche importanti di firma importanti dell'architettura contemporanea fiorentina, quali e quanti temi pongono, e siamo in un contesto, con quello fiorentino, con quello toscano, dove in realtà mi corregga se sbaglio, architetto Masini, sembra sempre di parlare di Rinascimento, di Medioevo, no? E queste parti rimangono un po' marginali, sembra quasi non esistano, e invece caratterizzano in maniera focale le nostre città.
Sì, tra l'altro quando si parla di architettura moderna si pensa che non abbiano niente a che fare con la storia. Questo è un grande equivoco, è un errore, perché in realtà i progettisti, quelli anche della scuola fiorentina, se vogliamo identificarli con nome e cognomi, da Michelucci a Ricci a Savioli e tutti gli altri, Giorgini stesso, si fondano da studi su percorsi di lettura della città, quindi della città esistente, la città storica e storicizzata. Quindi le loro architetture non sono avulse da quel sistema. Le architetture di Michelucci, i piani terra, fanno parte della città, sono organismi osmotici con la strada, e quindi sapere il legame che queste architetture hanno con la città storicizzata ci consente di reinterpretarle nel modo corretto. Quindi sono passaggi fondamentali, e oggi a Firenze abbiamo, insomma, delle trasformazioni importanti, alcune in attesa. Parlavamo prima in privato dell'ex Banti, che attende con ansia qualche destinazione, ma che di fatto bisogna registrare ad oggi che si sta letteralmente sbriciolando. Quanto ancora siamo disposti ad attendere prima di perdere poi definitivamente quel manufatto?
Perché poi la storia prima o poi chiede il conto, no? Anche materialmente. Allora, abbiamo detto la parola chiave Giorgini, dell'archivio di Vittorio Giorgini si occupa l'architetto Marco Del Francia, presidente appunto di Baco. Peraltro ricordiamo l'appuntamento che ci sarà con la presentazione del libro Casa Esagono di Vittorio Giorgini, che si svolgerà il 13 di marzo dalle 18 alle 19 alla Palazzina Reale, alla sede dell'Ordine della Fondazione degli Architetti a Firenze. Allora, architetto Del Francia, lei è stato impegnato proprio materialmente, no, nell'approcciare una struttura di grande fascino, che però andava in qualche modo ripresa in mano dopo una storia gloriosa che aveva avuto, ma anche un periodo di abbandono, e parliamo appunto della Casa Esagono di Vittorio Giorgini.
Buongiorno, esattamente, mi ricollego un po' a quello che stava dicendo Roberto, perché la tutela poi di queste opere del moderno e del novecento passa attraverso innanzitutto un'opera di conoscenza, ed è quello che noi abbiamo cercato di fare sul territorio per far conoscere l'esistenza dell'opera di Vittorio Giorgini sia alle comunità locali ma anche alle comunità scientifiche, cosa che ci ha permesso poi di stabilire dei rapporti anche di collaborazione, di convenzioni con non solo le pubbliche amministrazioni ma anche con istituti di ricerca e con università, ai fini proprio di elaborare poi un progetto di restauro su di un'opera molto fragile, perché è costruita interamente in legno tra il 59 e il 1960, e dove l'archivio è stato parte fondamentale, perché ci ha permesso veramente, dai documenti conservati nel fondo Giorgini, di poter individuare tutte le diciamo l'iter progettuale che Giorgini ha messo in atto su Casa Esagono, consentendo anche nelle fasi ad esempio della diagnostica dell'edificio di poter evitare delle indagini invasive, proprio perché a monte c'era una cospicua fonte documentale. Ed è stato un percorso proficuo appunto di collaborazione, dove in questo caso voi immaginate, la Casa Esagono è sul Golfo di Baratti, quindi in piena macchia mediterranea, quindi le condizioni climatiche negli ultimi 60 anni lo avevano reso una struttura appunto estremamente debole e precaria. Però l'insieme delle conoscenze, degli apporti scientifici messi in atto ha potuto permettere, sulla base appunto di una profonda conoscenza archivistica, un'adeguata azione di restauro e anche di consolidamento che ha messo in sicurezza l'edificio stesso. Avevate accennato alla ridestinazione anche d'uso dell'edificio del Novecento. In questo caso noi abbiamo cercato di riprendere quella vocazione artistica che Casa Esagono ha avuto negli anni 60, dove ha ospitato artisti come Emilio Vedova, come Isa Monoguchi, come Robert Sebastian Matta e Gordon Matta Clark e moltissimi altri, andando a ricostruire con il restauro anche gli arredi andati perduti. E qui ritorno all'archivio importantissimo, dove c'era tutta la documentazione dei disegni esecutivi degli arredi, e ciò consentirà quindi di poter implementare l'uso che adesso era solo destinato a, diciamo, a mostre temporanee, visite guidate, ma anche per poter ospitare da qui in avanti anche residenze d'artista.
Peraltro per vicende professionali a Controradio, io personalmente mi sono trovato ad interfacciarmi con l'archivio Sozzi, no? Ed è incredibile come questi archivi raccontino poi sia il processo, diciamo, intellettuale, no, di creazione dell'opera architettonica, ma in senso lato anche politico, no? Perché poi gli anni di cui oggi viviamo la storicizzazione sono anni in cui la politica in senso lato aveva un'importanza fondamentale, cioè quando si progettava un edificio lo si progettava, capita ancora oggi, ma forse allora di più, si progettava anche in funzione di un disegno della società di un certo tipo, no, architetto del Francia?
Ah, assolutamente, tanto è vero che noi nell'archivio Giorgini abbiamo un'infinità di queste casistiche. Mentre parlavi mi veniva in mente ad esempio un progetto che purtroppo non è stato realizzato da Giorgini, che era un istituto psicopedagogico pensato a Livorno per bambini con delle difficoltà cognitive, dove l'architettura stessa per Giorgini doveva essere con il suo linguaggio formale la prima base per di aiuto pedagogico anche per questi bambini, con le sue stesse forme, quindi l'ambiente architettonico che fornisce le condizioni biopsicofisiche per poter appunto stare in un ambiente adeguato a seconda della destinazione d'uso, cosa che oggi si è un po' persa, ma negli anni 60 era forte questo approccio degli architetti.
Grazie all'architetto Marco di Francia, poi ritroveremo tra 15 giorni, l'appuntamento comunque per il 13 marzo a partire dalle 18 alla Palazzina Reale a Firenze con la presentazione del libro Casa Esagono di Vittorio Giorgini. Chiudiamo con l'architetto Masini, insomma le riflessioni che abbiamo messo sul piatto sono di amplissima portata e hanno un'immediata cogenza anche rispetto alla realtà. Il rapporto col mondo accademico, l'università, che mi sembra centrale, no, in questo senso, perché poi per l'appunto si tratta anche di avere una cultura diffusa rispetto, perché il tema, lo dicevamo anche questo prima, quando si va a toccare la storia, anche dove metto il punto, no? Cos'è che salvo, cos'è che non salvo, cos'è che porto avanti, cos'è che ridefinisco?
Beh, il rapporto con l'università si è sempre distinta per valorizzare l'apparato conoscitivo di queste architetture attraverso rilievi, lasescano, e molte delle documentazioni oggi disponibili arrivano da lavori fatti dalle unità di ricerca o da docenti che si sono occupati di questi temi. Quindi abbiamo anche lì un supporto importantissimo dal punto di vista delle conoscenze e manufatti. Sarebbe importante dal punto di vista della divulgazione anche l'aspetto nel rapporto non strettamente interno all'università, ma anche di coinvolgimento dei cittadini con percorsi come sono stati fatti per esempio su Novoli per quanto riguarda alcuni edifici storici che non venivano conosciuti dai più, però sarebbe anche interessante riuscire a capire non soltanto l'architettura antica, storica, quella che ha fatto di Firenze una delle perle mondiali dell'architettura, ma anche quelle che ancora oggi hanno molto da dare, che stanno conoscendo un momento di difficoltà, di sparizione temporanea dal contesto dell'uso cittadino di questi spazi, ma che hanno un grande valore e potrebbero essere, grazie anche appunto al contributo scientifico, messi in campo una serie di iniziative che possono portare a conoscere e anche a indirizzarli verso una valorizzazione che sia sostenibile dal punto di vista tecnico, economico e identitario.
Grazie all'architetto Roberto Masini, grazie all'architetto Marco Del Francia. Naturalmente torneremo a parlare di queste vicende dell'architettura del Novecento, restauro e ridestinazione d'uso in Toscana tra 15 giorni. Ricordo anche un altro appuntamento importante che riguarda sempre questa tematica, che ha a che fare con appunto uno degli ospiti della prossima puntata, se non sbaglio, che è la presentazione giovedì 23 gennaio 18, sempre alla Palazzina Reale di Firenze, del libro L'architettura in Toscana dal 1945 ad oggi, a cura di Andrea Leardi e Nadia Musumeci. Ci fermiamo qui, ci risentiamo un Architects and the City tra due settimane. Dopo la sigla, il nostro supplente, che oramai più o meno è di ruolo, possiamo dirlo, l'abbiamo assunto e quindi l'anno scolastico, almeno questo, è assicurato con il nostro Mirko, e poi successivamente Lina Abibona Colling, Benedetto Ferrara, l'informazione regionale di controllo a partire dalle 12:45. Una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Stai ascoltando Controradio.
And the beat goes on.